Grazie davvero alla professoressa Laura Ronchi e Michelis per questi approfondimenti, ma anche queste pennellate ultime, per cui sia da apprezzare la parte storica, proprio questo approfondire una tematica forse non così conosciuta, e d'altro canto anche già lanciare delle segnalazioni di interpretazioni che chiediamo davvero a tutti e quattro ai nostri autori di oggi. A questo punto facciamo una breve pausa. Vedo il mio orologio batte le 16:30, per cui direi in una decina di minuti per garantirci un po' e per ritornare tra 10 minuti in questa sede, e per cui a tra poco. Bentornati o ben trovati, vedo qualcuno si è aggiunto, qualcuno aveva altri impegni, ma proseguiamo volentieri il nostro percorso. È un vero itinerario che ci sta illuminando in un certo senso sulla figura di Nicodemo. Dico subito una nota tecnica, nel senso che dopo le due prossime relazioni vi sarà un tempo dedicato anche al confronto, al dibattito, in modo da dare voce anche a chi sta più ascoltando, che più ricevendo che dando, ma già l'attenzione, l'ascolto, si percepisce un interesse, si percepisce un silenzio che non è un silenzio vuoto, ma un silenzio di chi sta veramente recependo. E, ecco, il terzo passaggio che cerchiamo di affrontare, già in parte anticipato perché appunto la professoressa Laura Ronchi ci ha già offerto, assieme anche al professor Vignolo, un primo spunto di attualizzazione molto importante. L'avevo chiesto a tutti i relatori, nella misura del loro tema e della possibilità del tempo limitato, già di rispondere a quella domanda che ci sta accompagnando, cioè che cosa significa oggi il profilo, cosa può significare oggi credere a modi Nicodemo, che cosa può offrire la figura di Nicodemo al credere di oggi. Già stiamo raccogliendo alcuni dati in proposito. E alla dottoressa Gabriella Caramore abbiamo chiesto proprio di offrirci una panoramica, anche con una grande libertà interpretativa di cui lei ci farà dono, proprio per offrire quella che abbiamo chiamato un'attualizzazione critica del nostro tempo, cioè come sono questi nostri tempi, e appunto già vedete il titolo dell'intervento, Nei tempi del chiaroscuro, proprio in riferimento alla figura di Nicodemo, in riferimento alla domanda sul credere odierno e sulla ipotesi che vi sia un'ulteriorità nell'essere cristiani. E chi è Gabriella Caramore? Beh, insomma, credo che molti di voi la conoscano. La presento veramente molto brevemente, ma sarebbe interessante un approfondimento. Saggista, autrice di radio documentari, di testi radiofonici, cura e conduce il programma di cultura religiosa Uomini e Profeti. E io credo che Uomini e Profeti sia veramente un gioiello nel nella radiofonia pubblica, perché da molti anni ormai accompagna e approfondisce temi di cui ci stiamo occupando anche oggi pomeriggio. Dirige una collana di testi di spiritualità, ha insegnato religioni e comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, honoris causa, laurea honoris causa in teologia dalla Facoltà Valdese di Teologia. Ecco, segnalo queste ultime pubblicazioni: La fatica della luce, confine interreligioso, Nessuno ha visto Dio e Come un bambino, saggio sulla vita piccola. In alcuni dei suoi testi ha parlato anche della figura di Nicodemo. Ecco, lasciamo a lei. Prego. Sì. Successivamente in un'altra, esatto, San Nicolò presenterà questo testo, l'ultimo che ho citato, Come un bambino. Ecco, vi lasciamo volentieri la parola ringraziandola per la ricchezza che ci donerà.
Scusate, non è per farmi pubblicità, ma perché gentilmente questi altri amici mi hanno invitato anche loro, e allora è giusto dar conto anche di questo altro appuntamento. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio moltissimo per avermi invitata, e perché mi fa piacere fare la conoscenza di questa realtà. Abbiamo parlato un po' con queste giovani monache, insomma mi sembra, da quel pochissimo che sono riuscita a mettere insieme, una realtà molto interessante, e quindi bene. E quindi bene anche questo incontro che avete organizzato, si cerca abbastanza? Sì, su Nicodemo. Sì, del quale insomma è un po' difficile mettersi a parlare anche dopo queste due belle relazioni, una esegetica, l'altra storica. E naturalmente quello che penso è che l'esegesi, questo voi lo sapete molto bene perché siete abituati a lavorare su questi temi, ma secondo me è importante anche ribadirlo, l'esegesi ci aiuta, non è separata dalle domande del nostro tempo, ci aiuta a rimettere a tema le nostre domande, perché ci aiuta a sapere che cosa quella parola vuol dire e che cosa significa in quel contesto. E comunque inevitabilmente ripeterò alcune delle cose che sono state dette, perché la scena di Nicodemo è quella, non ci sono moltissime variazioni peraltro. E allora, appunto, Nicodemo, l'avete intitolato Una fede notturna, viene nella notte, un uomo di dottrina e di potere, come è stato detto, vuole, e in parte viene nella notte perché vuole evitare il giudizio di quelli che gli sono simili, sopporta fatica, come a molti accade, no? Che si facciano congetture su di sé. In alcuni momenti della storia è stato rischioso esporsi, come ci diceva prima la professoressa. Comunque Nicodemo vuole nascondere il sospetto che anche lui possa essere di quelli che vanno dietro a quel Galileo venuto a Gerusalemme, ma non è solo la prudenza che viene evocata in quella scena notturna. Vignolo ha già detto giustamente che la notte è anche il luogo delle tenebre, quindi il luogo oscuro, mentre Gesù porta la luce. Forse possiamo azzardare anche un'altra cosa: la notte è anche un tempo dei pensieri, come sa ciascuno di noi, dei pensieri liberi, e la notte è anche un tempo in cui si prende coraggio qualche volta. Nella notte, nel buio, si osa dire delle cose che magari di giorno non si osano dire. La notte i pensieri si fanno più arditi, non sempre, a volte sono più opachi, ma talvolta sono più arditi, più imperiosi, si arrovellano, esigono risposte. Nella notte di Nicodemo forse c'è una qualche confusa attesa di speranza diurna. Nicodemo va, interroga Gesù attendendosi delle risposte che siano chiarificatrici per lui. Qualcosa non gli torna in quel Galileo che compie gesti, compie segni come uno venuto da Dio. Ecco, anzi, per la verità neppure interroga sulle prime. Lui quando entra enuncia e dice: tu sei evidentemente un uomo di Dio, perché ti ho visto compiere questi segni, denunciando anche una visione un po' corta, un po' ristretta. Ecco, però dice anche per prima cosa la sua fiducia in quell'uomo, ma nel dirla da un lato è come se si presentasse rassicurando: guardi, non sono qui per contestare, non sono venuto con cattive intenzioni, io so che tu sei un uomo di Dio. Dall'altro c'è come una sospensione, e immagino che si possa sottendere a queste parole anche un altro significato: perché tu compi segni e io no, e noi no? Cioè, che di che cosa tu sei segno? Ecco, Gesù dà una delle sue risposte laterali, che appunto sono frequenti nel Vangelo di Giovanni, non frontali, che in certa misura accrescono l'enigma invece di scioglierlo. E Nicodemo rincalza con le domande che il suo sapere gli suggerisce. Uomo di legge e di dottrina, mi sembra che si possa dire che rivela una onestà di fondo. Non vuole giudicare senza prima aver capito bene chi ha di fronte, e nello stesso tempo la sua intelligenza lo spinge a essere curioso, a indagare, a capire, a domandare, con una certa cautela, certamente, senza forzare troppo, ma con un desiderio autentico di sapere. Ecco, la sua non è, mi sembra, la sapienza degli intelligenti, non quella che viene stigmatizzata, cioè la sapienza cieca, perché vuole sapere di più. Non è una sapienza arrogante, chiusa nella supponenza. E appunto la sottile derisione di Gesù nei suoi confronti, come tu che sei un uomo di dottrina non sai queste cose, mi sembra anche un po' eccessiva, un po' severa, un giudizio troppo severo, perché Nicodemo chiede, vuole capire, in fondo vuole accogliere quella parola nuova che si è mostrata per le strade della città. Sì, si è mostrata nei segni, però evidentemente ha sentito anche le parole. Ecco, allora, fermiamoci un momento. Nicodemo chiede, vuole sapere, e noi, visto che a questo sono stata chiamata, fin dove si spingono le nostre domande? Fin dove rischia la nostra interrogazione, mi chiedo? Noi viviamo in un tempo in cui non è necessario, cioè non viviamo in un tempo in cui sia, come mi sto ingarbugliando, in cui sia necessario uscire di notte, per avere, cioè non rischiamo tanto, quindi potremmo rischiare anche di più nel nostro interrogarci. E non viviamo neppure nella comunità di Giovanni, che naturalmente, giustamente, cerca di fare chiarezza rispetto a quei racconti incerti di parole e di segni che rimettono a tema nuovo cose antiche nelle strade di Galilea e di Giudea. Noi abbiamo alle spalle 2000 anni di spiegazioni e di interpretazioni. Prima abbiamo sentito una tappa molto importante di questi 2000 anni, un momento cruciale nella storia dell'umanità, ma nella storia dell'Occidente. Ecco, eppure, nonostante ci sia un'enfasi che trovo anche un po' retorica sulla necessità della domanda, dell'interrogare, eccetera, eccetera, nella bellezza della domanda rispetto alla risposta, tutte queste cose che ormai abbiamo sentito fin troppo, noi credo che poniamo delle domande corte rispetto all'enormità delle cose che abbiamo di fronte, domande che non vanno troppo al di là di risposte più o meno prevedibili. E invece penso che il nostro sia un tempo, certamente un tempo difficile, di crisi, di confusione, eccetera, ma anche incredibilmente propizio per interrogare, meno propizio per rispondere, perché la vastità dei saperi, la consapevolezza che abbiamo acquisito della inconoscibilità del mondo, ecco, dovrebbero renderci consapevoli della difficoltà di rispondere, ma invece proprio per questo dovremmo educarci di più alla domanda, forzare, se vogliamo, la nostra interrogazione fin là dove può arrivare, e impostarla in maniera corretta ma anche coraggiosa. Invece ho l'impressione che siamo corti, che ci accontentiamo di molte consuetudini e usiamo soltanto domande generiche. C'è un tempo per interrogare e un tempo per rispondere, avrebbe potuto dire Coelet. E noi sappiamo che il nostro è un tempo soprattutto per interrogare. Ecco, la nostra domanda basterebbe che si spalancasse sulla complessità del mondo, sulla piccolezza della creatura, sull'immensità dell'universo, sul bene e sul male che sono possibili su questa terra. Non è poco. Allora, mi piace citare, sono stata chiamata a un'attualizzazione, invece vado più indietro, ma pazienza, dopo arrivo anche. Mi piace citare invece un passo dei Veda, che è il Rig Veda, che è questo poema, forse la più antica composizione che abbiamo, perché risale le prime composizioni in epoca biblica, 2000-1800, poi arriviamo fino al 500 nelle formulazioni scritte. Il primo inno apre così: in principio non vi era essere né non essere, non vi era l'aria né ancora il cielo al di là. Che cosa l'avvolgeva? Dove? Chi lo proteggeva? C'era l'acqua insondabile e profonda? Cioè, capite la potenza di questo incipit che non ci racconta come il nostro, che ha la sua grandezza comunque, il principio, Dio creò, eccetera, eccetera, ma comincia a interrogare. E poi, insomma, ve lo leggo tutto, ma poi va avanti dicendo, e questo è veramente grandioso, chi lo sa veramente? Chi può permettersi di dirlo? Da che cosa nacque? Da dove originò questa creazione? Anche gli dèi vennero dopo la sua apparizione. Chi dunque poteva dire da dove venne in essere? E poi dice, attenzione, da che cosa la creazione sia sorta, se sia tenuta salda oppure no, colui che la contempla nell'alto dei cieli, egli sicuramente lo sa, o forse non lo sa. Ecco, io trovo che sia, come dire, ma non ci frena questa interrogazione, ma appunto il forse che l'ebraismo conosce così bene è aprende la nostra interrogazione. E allora io penso che a questa profondità di sguardo si potrebbe, si dovrebbe tornare ad ambire, che è la stessa profondità di sguardo di chi indaga il sapere scientifico, ma che dovrebbe essere anche la profondità di sguardo di chi si accosta alle cose di Dio. Ricordate quella pagina di Buber in cui dice il nome di Dio è il nome che è stato più profanato, vilipeso, offeso, sfruttato, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che il nostro tempo avrebbe gli strumenti per ricominciare a porsi con umiltà e con desiderio di conoscenza, con ardimento e conoscenza di fronte alla grandezza di questo nome. Ecco, il nostro momento, perciò l'ho chiamato nel tempo dei chiariscuri, non è un tempo notturno, non è un tempo di tenebre, anche se è vero che ci sono molte tenebre, ma non esclusivamente, è un tempo di chiaroscuri. E mi sembra evidente, anche questa chiaramente una parola che si può usare in maniera retorica, l'ambiguità del tempo, no? L'ambivalenza. Però ecco, qui mi piace richiamare un pensatore cattolico, Ernesto Balducci, che sì, si è celebrato l'anno scorso, però come ha trascurato quel pensiero? Guardate che a rileggerlo oggi è impressionante, perché comunque cos'è? 20 anni? No, di più. 30 anni.
Quello è stato 40.
No,
è morto
nel 90.
No,
io pensavo 93.
Sì, ma insomma, gli ultimi testi, 20 anni, sì. Gli ultimi testi, l'uomo planetario, la terra del tramonto, eccetera, eccetera. Beh, raccontano di noi, parlano di noi, e non capisco come mai non lo si proprio usi per parlare di noi. Ecco, Balducci osservava come la nostra epoca, fin dal sorgere della modernità, sia come un giallo bifronte. Da una parte l'elaborazione della Carta dei diritti umani, la dignità della persona, la libertà del credente, eccetera, eccetera. dall'altro le più atroci efferatezze compiute dall'uomo sull'uomo. Da un lato gli sconfinamenti nei campi mai pensati prima del sapere, pensate a cosa vediamo a conoscere oggi, dall'altro la chiusura, l'ignoranza cieche, e la chiusura è un'istanza illuministica. Da un lato siamo usciti dall'età dell'innocenza, per dirla alla Wharton, dall'altro rimaniamo prigionieri di un infantilismo che ha caratterizzato il modo d'essere nei regimi totalitari, ma che continua a caratterizzare il nostro modo d'essere nella società del web, per esempio. Ecco, oggi in Occidente non viviamo più sotto le dittature, ma viviamo storditi dentro l'universo dittatoriale del web, della finanza, di quello che volete. Ecco, siamo in un mondo che potrebbe essere diventato adulto, per dirla con Bonhoeffer, eppure non profittiamo di questa potenzialità della maturità. Siamo rimasti nella media, a un sapere infantile, puerile, eppure in questo vai e vieni di luce e di tenebra, di chiaro e di scuro, proprio qui, io credo, si nasconde la possibilità di perseguire una diversa elaborazione, non solo del nostro stare al mondo, ma del nostro porci al cospetto di Dio, cioè di quella cosa che abbiamo chiamato Dio, perché Dio non ha mai detto di chiamarsi Dio, non lo dice nella Bibbia. Ecco, di quella cosa a cui abbiamo dato il nome di Dio. Allora, è evidente che i nostri pensieri non possono essere gli stessi che aveva un cantore dei Veda o un membro della comunità di Giovanni, ma davanti a noi si aprono due strade: o continuare ad assumere quelle parole antiche senza declinarle nel presente, e allora rimarranno vuote, separate da noi, inefficaci, soprattutto non trasmettibili alle generazioni che vengono, oppure accettiamo di impastarle con il linguaggio del presente assieme a quello della tradizione della storia, e allora ci aspetta un lungo cammino, però è faticoso, però liberante, in cui molte immagini dovranno cadere e molti enigmi restare. Pensiamo, non so, adesso non voglio, per carità, non so. Cioè, pensiamo alle parole del credo, così, adesso non ci fermiamo su questo perché siamo partiti da Nicodemo e ci torniamo subito, ma credo in Dio Padre onnipotente, onnipotente, punto di domanda. Allora si dice no, onnipotente nell'amore, va bene. Creatore, cioè, la terra, creatore, sì, ma creatore come? Allora, capite che naturalmente quelle parole hanno un senso perché hanno una storia, però così come facciamo esegesi dei versetti, esegesi delle parole, e beh, dovremmo fare esegesi anche della storia. E allora non dico che, però insomma, perché no? Insomma, bisogna, ma non per fare così del modernismo post-datato, ma per ridare anima, ridare corpo a quelle parole. Ecco, io penso che a questo ci possono portare quelle scarne parole di Nicodemo. Ma appunto, non ci sono solo le domande di Nicodemo, ci sono anche le risposte di Gesù, le risposte a Nicodemo, che vanno nei primi versetti, le risposte alla comunità di fedeli, nel secondo gruppetto, e poi si aggiungono le parole appunto dirette al mondo. E io non direi però che Nicodemo tace perché non ha risposte. Nicodemo viene fatto tacere perché Giovanni non lo fa più parlare, quindi va bene, parla Gesù ed è giusto. Allora, certamente per noi è fondamentale capire quale volesse essere il messaggio di Giovanni nella comunità nascente, e quindi è fondamentale decrittare quelle parole di Gesù perché arrivino fino a noi con una loro coerenza interna, come ci ha mostrato, e non raccolte astrattamente da un orecchio svagato. Ma altrettanto, scusate se insisto, altrettanto fondamentale è tradurle nel nostro presente, non per addomesticarle, depauperarle, ecco, ma al contrario, per renderle vive, come poi in ogni secolo ha fatto la tradizione. È solo oggi che si ricorre alla tradizione come se fosse... No, per la verità non solo oggi, ma come se fosse un'autorità ferma e indiscussa. Allora, io tante volte oso dire, ciascuno di noi è tradizione, non nel senso che ci crediamo chissà che, ma perché ciascuno di noi è investito della responsabilità di quelle parole. Appunto, la libertà del cristiano, i riformatori lo sapevano, ma oggi è come se invece, come dire, quell'autorità è come se oggi ci fosse un oiato, e io credo che stia qui la difficoltà di trasmettere alle generazioni nuove, no? Non parliamo più la stessa lingua, ma appunto non è che dobbiamo adeguare quelle parole al presente, al contrario, le dobbiamo innalzare al presente. Ecco, e appunto, dicevo, noi viviamo in un tempo di chiaroscuri, anche Gesù è un chiaroscuro, non è mica evidente questa figura. Per Nicotto mi ha sollecitata a prendere in considerazione alcuni quadri. Ecco, lì c'è Nicodemo, ma adesso pensiamo anche delle immagini di Gesù, pensiamo al Cristo crocifisso di Velázquez, quel fondo nero e quel corpo bianco, più provocatorio, più spettacolare, se vogliamo, il Cristo crocifisso di Dalì, dall'alto, anche lì, no? La luce dall'alto, e quelle ombre strane che nascono, e sotto quella scena bucolica. Vabbè. Ecco, le parole di Gesù, adesso non ci sarà naturalmente il tempo per fermarci, ma sono tante quelle parole. Gesù parla di nascita dall'alto, di nascita di nuovo, e dunque di una seconda nascita. Parla della carne e dello spirito, di un battesimo che ha bisogno di spirito oltre che di acqua per poter entrare o vedere il regno di Dio. E quello spirito lo paragona a un soffio di vento, a un respiro, il respiro della creazione. Parla poi delle cose della terra, delle cose del cielo, del figlio dell'uomo, del figlio di Dio. Parla di credere, del giudizio, di salvezza, dell'amore per le tenebre, dell'odio per la luce, e parla di fare la verità. È tutta una dottrina che Giovanni mette in campo e che poi troverà sviluppi, rimandi, chiose, delucidazioni, risonanze nei capitoli seguenti del suo Evangelo. Allora, il nostro tempo come ha elaborato e come può elaborare quelle parole? Adesso chiaramente sono parole talmente forti e implicanti che per ciascuna di queste andrebbe fatta una sosta, insomma. Ecco, chi fa la verità, dice Gesù, viene verso la luce, ma fare la verità implica l'intersezione delle strade di conoscenza con l'asprezza del vivente. Fare la verità. Ecco, e questo può comportare sentieri scoscesi, strade senza uscita, mezzi irraggiungibili qualche volta. Allora io vi ho portato per dire dove si può arrivare una poesia molto breve, e purtroppo la traduzione, per forza, perché è una lingua talmente lontana dalla nostra, la traduzione sembra piatta, ma invece è una poesia profondissima di un poeta ungherese morto nel 1919. Lui era un poeta maledetto, morto di sifilide, però era un calvinista di provenienza, e quindi ha un contesto biblico molto evidente nel suo linguaggio. E dice: incredulo, credo in Dio, perché voglio credere. Mai uomo, né vivo né morto, mi ebbe tanto bisogno. Irrompo dal mio cuore spezzato i verbi amari, che erano l'altro anno ancora morti, un nulla adorno. Ma adesso ogni cosa si è fatta preghiera. Ora tutto è un flagello che mi colpisce cuore, anima, corpo ed è sete pietosa. Bellezza, purezza, verità. Parole prese in burla. O fossi morto allora, quando di voi parole mi facevo beffe. Innocenza, bontà, onestà, saggezza, quanto bisogno di queste parole. Io credo in Cristo, Cristo lo aspetto, perché sono malato. Come un sonnambulo mi fermo e vorrei capire, e dinanzi a me, in sante visioni, turbinano 100 misteri. Nel mondo ogni cosa è mistero, e anche Dio se c'è. E il mistero dei misteri sono io, povero essere sconfitto. Dio, Cristo, bellezza, è ancora tutto ciò che ambisco. Perché lo ambisco? Tutto è più grande di me, hai grande mistero. Ecco, incredulo credo in Dio. Questi non sono gli altri credenti, appunto. Questa è una poesia di forza. Ecco, ma questo è il linguaggio che la modernità può parlare. E può dire, sono un incredulo che crede in Dio. Oppure, non so, sul tema della nascita, della nuova nascita, beh, qui si potrebbe arrivare fino alla risurrezione, ma non voglio aprire capitoli rischiosi. Ma pensiamo invece a quella raccolta di Mario Luzzi che si chiamava Per il battesimo dei nostri frammenti. Ecco, forse la nuova nascita, è chiaro che è banale dire che in ogni momento della nostra vita ci può essere una nuova nascita, può essere appunto psicologia, può essere... Però è anche vero, in fondo quando Bonhoeffer dice questo è metanoia, questo è conversione, cioè fare un gesto nella nostra vita, aprire una vita a qualche altra cosa, aprire un incontro, nasce di nuovo chi comincia una nuova vita, ma si può cominciare anche senza gesti eclatanti, anche con piccole cose se vogliamo. E forse è vero che nasce di nuovo chi si rialza dopo una malattia, chi compie un gesto d'amore, chi riceve un gesto d'amore. Nasce di nuovo forse chi riesce a morire sazio di vita. Ecco, allora forse se si potesse nascere di nuovo in quel senso, convertitevi e credete nell'Evangelo, ecco, forse non ci sarebbe neppure bisogno di pensare a quella grande nascita definitiva, quella resurrezione, nel senso che è già quello, è già quella parola qualcosa che fa insorgere. Ma insomma, ecco, tante altre cose, salvezza, tenebre, mondo. Ecco, proprio nel Vangelo di Giovanni tante volte il mondo è disprezzato perché è la mondanità, no? È la nostra schiavitù, e però Dio ha tanto amato il mondo. Ecco, allora anche qui l'ambiguità di mondo, a me veniva in mente quella poesia bellissima di Beckett, un poeta meno devoto di così non si potrebbe pensare, che dice che farei senza questo mondo, senza faccia né domande, dove essere non dura che un attimo, dove ogni istante si versa nel vuoto, nell'oblio di essere stato, senza quest'onda, dove alla fine corpo e ombra sprofondano insieme. Che farei senza questo silenzio, abisso dei bisbigli, ansimante, furioso, verso il soccorso, verso l'amore, senza questo cielo che si innalza sulla polvere delle sue zavorre? Che farei, come ieri, come oggi, guardando dal mio blò, se non sono solo a errare, a girare lontano da ogni vita in uno spazio burattino, senza voce tra le voci rinchiuse con me? A meno che qualcuno non ti ami. Ecco, questo è Beckett. Questa è rielaborazione. E poi, vabbè, la scimbosca su cielo e terra, questa grande poetessa fantasiosa, dice la divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità, e così via. Ecco, ma queste non sono stravaganze di poeti, è una lettura appropriata che il nostro tempo ci impone su una diversa interpretazione, per esempio in questi versi, della separatezza fra cielo e terra, fra carne e spirito. Ecco, si dirà che, ed è giusto dirlo, che le parole dei poeti non sono esegesi e non sono neppure linguaggio che possa entrare nella spicciola quotidianità di ciascuno di noi, però sono elaborazione di pensiero, di forme, e di questo abbiamo bisogno, sia che provenga dalla sfera della teologia, che della poesia, della scienza, della filosofia, del linguaggio di tutti i giorni. La professoressa Ronchi ha usato un'espressione di Calvino sull'intelligenza, sulla
la virtù dell'intelligenza credente.
Ecco, intelligenza credente. A me viene in mente Michel de Certeau, un gesuita del nostro tempo, che dice: il cristiano, il credente, ha il dovere dell'intelligenza, che non vuol dire di fare il sapiente, ma intelligere le cose. E questo dovere ha mille volti: quello dell'esattezza per dissipare le illusioni, quello della critica per dissipare le illusioni della mente, quello della pacificazione per non mettersi in contrasto con gli altri. Più rapida e più leggera di noi, l'intelligenza vede al di là dei nostri passi. E qui appunto, quando lei diceva le sfide del nostro tempo, le sfide che ci pone Nicodemo, forse sono andata un po' lontano, ma ci portano fino a questo. E appunto c'è ancora qualcosa che vorrei aggiungere, qualcosa, ma vado rapidamente a concludere, qualcosa relativo a quel chi fa la verità viene verso la luce. Appunto, non è detto nel Vangelo di Giovanni che cosa Nicodemo abbia potuto capire delle parole rivolte da Gesù e rivolte non solo a lui. Il testo non lo dice, non dice i suoi pensieri di quella notte quando è tornato verso casa sua, non si sa che cosa abbia pensato, forse sul fare dell'alba, ed è bene non fare deduzioni improprie. E tuttavia penso ci sarà un motivo, magari confuso, solo implicito, se il nome e la figura di Nicodemo ritornano appunto nel quarto Evangelo. La prima volta lo abbiamo sentito, lo ritroviamo alla fine della festa delle capanne, quando c'è una disputa tra i giudei sulla vera identità di Gesù, e poi i soldati vanno dai farisei, i farisei dicono a loro perché non l'avete arrestato, e Nicodemo dice: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa. Ecco, non è questo fare la verità, cioè testimoniare dalla parte di chi è debole, agire con giustizia, difendere l'oppresso, parlare senza falsità. Ecco, allora sì, possiamo pensare che qualche scintilla di quella luce che Gesù richiama possa avere bucato le tenebre di Nicodemo. E poi più ancora, quando lo ritroviamo una seconda volta assieme a Giuseppe di Arimatea a raccogliere o aver cura, raccogliere del corpo di Gesù, tra l'altro bellissimo questo caravaggio che avete messo, ecco, proprio questa persona china in un gesto di pietà. Sì, è molto interessante la lettura che è un gesto che, cioè toccare il cadavere è un gesto dell'impurità, e quindi però ecco, forse non ha accolto la dottrina Nicodemo, perlomeno questo non ci viene detto. Però anche questa volta non ha paura di mostrarsi, non ha paura di testimoniare la sua pietà, non ha paura di mostrare compassione. Allora, convertito o no, credente o no, compie quelle opere che Gesù aveva posto a condizione per conoscere il regno. Ecco, io appunto non voglio entrare nella mente di Nicodemo, ma credo che sia legittimo leggere, dalle parole che ci vengono riportate, che nella fatica di sollevare e trascinare quel corpo di un uomo venuto da Dio e ucciso nella vergogna, ecco, forse avrà inteso che ciò che conta non è tanto la dottrina, in fondo questo poi dice sempre Gesù, ma un gesto di accoglienza nei confronti di un altro essere umano. È vero che qui si tratta di un corpo morto, e questo apre naturalmente una riflessione, però ecco, allora io vi dico soltanto un'ultima cosa, visto che ero stata richiamata a parlare di letteratura, non ne ho parlato tanto. Ecco, chi è arrivato a esprimere questo, secondo me, con una perfezione insuperabile, è Vassili Grossman, lo scrittore russo, sì, sovietico, il quale fa tutto un ragionamento appunto sul bene e la bontà. Lui dice che il bene, ogni volta che si è proposto nella storia, poi si è trasformato in male. Cristianesimo, idem, stessa cosa, dice: c'è stato uno solo buono, era Gesù. E Gesù diceva anche che non chiamarlo buono, va bene. Ecco, allora, Grossman dice: la bontà autentica non conosce forma e formalità, non si cura di concretizzarsi nei riti delle immagini, non cerca la forza del dogma, sta dove c'è un cuore buono. Credo che il buon Dio dei cristiani celebri la sua vittoria anche nella bontà dei pagani, nello slancio di carità del non credente, dell'ateo, nella benevolenza di un eterodosso. È questa la sua forza. E Grossman, in molti luoghi dei suoi libri, racconta di personaggi, semplici uomini e donne incontrati per la strada, in cui vibra questa bellezza di un cuore semplicemente buono. C'è un libro bellissimo che è Il Signore sia con te, che racconta di un viaggio in Armenia che lui compie alla fine di questa sua vita disgraziata, ma invece per noi fortunata. Ecco, e a un certo punto incontra un prelato che insomma, lo lascia molto freddo e che lo accoglie freddamente, e poi invece incontra una coppia di poveri contadini che ragionano appunto sulla bellezza del Cristo, sull'accogliere l'altro, ecco, e dice: la loro fede non esiste al di fuori della vita che conducono, è un tutt'uno con una vita lunga e difficile, e quella fede si è mescolata al borscio da cucinare, al bucato da lavare, alle fascine di legna raccolte nel bosco. Ecco, questa per Grossman è una vita vissuta secondo verità, e forse ecco, è la cosa più importante che potremmo imparare da Nicodemo, credo. Grazie.